Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Diventano sempre più ricorrenti gli attacchi israeliani contro i civili palestinesi in fila fuori dai centri di distribuzione degli aiuti umanitari. 13 i morti di oggi, oltre 120 le vittime da quando la Gaza Humanitarian Foundation, sostenuta da Tel Aviv, ha cominciato a erogare cibo e altri beni essenziali. È un camuffamento umanitario, denuncia la relatrice speciale dell'ONU, Francesca Albanese. Presunta nuova offensiva russa verso la regione centro-orientale di Dnipropetrovsk, mentre su tutta l'Ucraina continuano a piovere missili. Negli Stati Uniti Donald Trump mobilita 2.000 soldati per reprimere le proteste avvenute a Los Angeles dopo l'arresto di 200 migranti senza regolare permesso di soggiorno. E in Italia si votano i 5 quesiti del referendum dedicato al lavoro e cittadinanza. Si potrà esprimere la propria preferenza fino alle 15 di domani pomeriggio. Nel frattempo a Roma proseguono le indagini sulla quarantenne e sulla neonata rinvenute senza vita ieri nel parco di Villa Panfili. Lo sport invece ci fa raccontare gioie e dolori degli azzurri. Al Roland Garros di Parigi Carlos Alcaraz ferma Jannik Sinner dopo 5 ore e 30 di gioco, mentre Jasmine Paolini e Sara Errani alzano la coppa del doppio femminile bissando la vittoria olimpica di un anno fa. Tutto questo e molto altro nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questa domenica 8 giugno 2025. Partiamo dal Medio Oriente, uccisi mentre cercavano il pane. Anche oggi nella striscia di Gaza altre 13 persone sono state uccise nei pressi di un centro di distribuzione degli aiuti umanitari della Gaza Humanitarian Foundation. La relatrice speciale dell'ONU, Francesca Albanese, ha definito la fondazione un camuffamento umanitario. Da fine maggio, da quando cioè l'ente sostenuto da Israele ha iniziato a gestire siti di distribuzione di aiuti a Gaza, il fuoco israeliano ha ucciso più di 120 palestinesi nei pressi dei centri. Un corrispondente di Associated Press ha parlato con i feriti di quest'ultima sparatoria ricoverati al Nasser Hospital, che gli hanno raccontato che l'area era stata indicata come sicura. «C'era luce», ha detto uno di loro, «non capisco perché ci hanno sparato tra le gabbie, non sapevamo dove scappare». Ascoltiamo allora la testimonianza che è stata raccolta da James Elder, portavoce UNICEF a Gaza, che racconta la storia del tredicenne Abed al-Rahman.
Il padre di Abdel al-Rahman gli aveva dato un po' di soldi per andare a prendere il pane. Mentre si stava avvicinando al centro di distribuzione, ha visto una massa di persone muoversi confusamente verso il polo della Gaza Humanitarian Foundation, quindi ha pensato che potesse essere un'occasione per prendere un po' di più di solo pane per la famiglia. È arrivato al centro, c'erano code lunghissime dentro nelle gabbie e improvvisamente ha sentito colpi d'arma da fuoco. Le schegge di un'esplosione hanno colpito il ragazzo di soli 13 anni, ha schegge nel pancreas e nella milza, alcune non sono riuscite a rimuoverle ed è in grande sofferenza. Non ci sono antidolorifici, niente che possa aiutarlo. Questo è un giovane ragazzo che ha visto con i suoi occhi che cosa vuol dire uscire di casa per cercare del cibo per la sua molto affamata famiglia. E questo è come è tornato da quel centro di distribuzione.
Dal Medio Oriente all'Est Europa, Mosca ha annunciato di aver avviato una nuova offensiva verso la regione di Dnipropetrovsk, una notizia però smentita da Kiev. Non ci sono dunque conferme indipendenti al momento per nessuna delle due versioni. Nelle scorse ore il paese è stato colpito da droni e missili, mentre è salito a 6 il numero dei morti di ieri a Kharkiv. Volodymyr Zelensky ha detto che l'Ucraina continua ad attendere una risposta dagli Stati Uniti alla sua offerta di acquistare da loro sistemi di difesa aerea e che ha avuto conferma che Washington ha trasferito 20.000 missili originariamente destinati all'Ucraina per combattere i droni russi verso il Medio Oriente. Gli Stati Uniti di Trump dunque si stanno sempre più disimpegnando nel conflitto russo-ucraino, preoccupando non solo Kiev ma anche l'Europa, che sta preparando una strategia per il prossimo vertice NATO che si terrà tra poche settimane. Sentiamo Francesco Strazzari, professore di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Le mosse di inchiodare in qualche modo Trump a un quadro di realismo, perché se l'ipotesi di mediazione con una presa di distanze non curante rispetto ai contendenti non sta portando risultati, l'unico modo per avere risultati è quello di rimanere agganciato in qualche modo al quadro di alleanza esistente, e probabilmente gli europei cercheranno di farlo cercano di far capire che nell'interesse statunitense, perché gli vengono comprate le armi agli Stati Uniti, e quindi passare da un'idea di un commitment, di un impegno diciamo eminentemente politico, a un impegno eminentemente transazionale, come si usa dire, o meglio, che ha a che fare con gli affari e dare un grosso boost, una grossa spinta all'apparato industriale militare statunitense. Questo è quello che fanno anche gli ucraini, del resto, che hanno detto: noi non vogliamo aiuti militari, vogliamo comprare armi americane. Questo penso sarà quello che gli europei cercheranno di fare, ed è un po' il senso di quello che emerge, andate a dire, alla Casa Bianca, in un momento in cui però la Casa Bianca è nel caos completo per le relazioni con l'uomo più ricco del mondo, per una serie di quadri economici interni che buttano in negativo, e dunque gli europei dovranno fare i conti anche con se stessi e con il fattore tempo. Quanto tempo ci metteranno per un'ipotesi credibile di difesa del proprio confine, questo è quello che dicono quantomeno, rispetto ai tempi del disimpegno americano per occuparsi del fronte europeo, fronte dell'Oceano Pacifico, dell'Indo-Pacifico, in particolare di Taiwan, che è dove Pete Hegseth, il ministro della difesa, è andato poi a puntare questa settimana.
Circa 300 soldati della Guardia Nazionale della California sono stati dispiegati in 3 località di Los Angeles su ordine di Donald Trump dopo le proteste di ieri contro la polizia anti-immigrazione. Nelle prossime ore sono previste nuove manifestazioni. Ieri gli agenti hanno arrestato almeno 200 migranti senza regolare permesso di soggiorno. La risposta dell'amministrazione Trump è stata la repressione. Il presidente ha annunciato l'invio di 2.000 soldati, spiegando che ogni forma di resistenza verrà considerata un tentativo di insurrezione. Poco dopo, il capo del Pentagono ha minacciato di mobilitare anche i Marines. Il governatore della California ha bollato la strategia del governo con parole durissime. Ce ne parla Roberto Festa.
Folle, impazzita. La reazione del governatore della California Gavin Newsom all'idea del segretario alla difesa Pete Hegseth di inviare i Marines in servizio attivo a Los Angeles descrive bene quanto sta succedendo in queste ore nella città californiana. Invece di gestire le proteste, dopo i raid che hanno portato all'arresto di centinaia di migranti, l'amministrazione Trump sta facendo precipitare la situazione. Attacca chi protesta con gas lacrimogeni, granate stordenti, pallottole di gomma, arresta i manifestanti, parla di insurrezione, manda la Guardia Nazionale, afferma di voler inviare anche l'esercito, che negli Stati Uniti si è sempre mantenuto prudentemente fuori dalle dispute politiche. Intanto gli agenti dell'immigrazione continuano a seminare il terrore tra le comunità di migranti della California, fanno irruzione nei posti di lavoro, presidiano ospedali, chiese, scuole. Non è del resto un momento politicamente facile per Trump, che non riesce a far passare la sua legge di bilancio al Congresso, né a ottenere grandi risultati sui dazi. E allora la mano dura sull'immigrazione diventa un modo per distogliere da tutto il resto. Strategie di distrazione per lusingare soprattutto la base elettorale del MAGA, sono in fondo anche la battaglia contro il capitalista Elon Musk e quella contro gli intellettuali di Harvard. Di fronte a pochi risultati concreti, il presidente accentua il carattere populista e autoritario della sua amministrazione.
In Italia si vota ancora in queste ore per i 5 referendum su lavoro e cittadinanza. Alle 19 il dato sull'affluenza ha segnato il 16%. A Milano l'affluenza è un po' più alta rispetto al dato nazionale e arriva a toccare il 21%. I dati sono aperti questa sera fino alle 23, riapriranno poi domani mattina alle 7 e chiuderanno alle 15 nel pomeriggio. Come si vota e quali sono i quesiti? Tutto nella scheda di Luca Gattuso.
Quella di oggi e domani sarà la 19ª consultazione referendaria abrogativa in Italia dal 12-13 marzo 1974, in cui si svolse il primo referendum, quello sul divorzio. Votare è molto semplice: chi è a favore dell'abolizione delle leggi oggetto del referendum deve mettere una croce sul sì, mentre chi è contrario sul no. I referendum sono 5, 4 sul lavoro, uno sul reintegro dei dipendenti illecitamente licenziati, il secondo sull'ammontare dell'indennizzo in caso di licenziamento, il terzo sulle modalità di utilizzo dei contratti a termine sotto i 12 mesi e il quarto sulla sicurezza negli appalti. Poi c'è un quinto referendum che abbassa da 10 a 5 anni la permanenza legale dei cittadini stranieri extracomunitari perché possano chiedere la cittadinanza italiana. Per la validità dei referendum bisogna raggiungere il quorum del 50% più uno dei votanti. L'ultima volta che è successo è stato con il referendum del 2011. Ricordiamo che per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di documento d'identità e tessera elettorale. elettorale. Chi avesse perso la tessera o avesse esaurito gli spazi potrà ritirarne un duplicato presso l'ufficio elettorale del proprio comune, che resterà aperto nelle stesse ore di apertura dei seggi, presentandosi con un documento. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15.
E si vota anche per i ballottaggi in 13 comuni italiani che non hanno eletto il sindaco al primo turno di 2 settimane fa. In Lombardia, per esempio, si sta votando a Saronno e a Cernusco sul Naviglio. Le due sfide principali sono però a Taranto e a Matera. Dopo la conquista da parte del Campolargo di Genova e Ravenna, una vittoria anche in queste due province sancirebbe un successo complessivo del centrosinistra in questa tornata elettorale. Taranto in particolare va al voto con l'ex Ilva sempre in primo piano. Domani ci sarà un incontro importante a Roma tra sindacati e governo. La cronaca adesso: potrebbero essere madre e figlia la donna e la bimba trovate morte ieri pomeriggio all'interno di Villa Panfili a Roma. Gli investigatori sono al lavoro in queste ore per identificare i due corpi. Stamattina c'è stato un nuovo sopralluogo della polizia scientifica e della squadra mobile. La donna avrebbe un'età apparente di circa 40 anni. I decessi non sarebbero avvenuti nello stesso momento. Dalle prime verifiche, la donna sarebbe morta diverse ore prima della bambina, che ha tra i 5 e i 10 mesi. Non ci sarebbero nemmeno segni di trascinamento nell'area in cui è stato trovato il sacco di plastica nera con dentro i due corpi. Ancora cronaca, questa volta a Napoli. Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato allo stomaco al termine di un litigio in una struttura balneare di Marina di Varcaturo, tra le province di Napoli appunto e Caserta. L'episodio si è verificato poco dopo le 13. Il giovane è stato soccorso e portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove poi però è deceduto. 2 i colpi mortali ricevuti al torace. La polizia ha effettuato un fermo. Si tratta di un giovane maggiorenne di cui non è stata resa nota l'età. È lui dunque l'indiziato principale per la morte del 18enne. E oggi, 8 giugno, è la giornata mondiale degli oceani. La ricorrenza si celebra ogni anno in occasione dell'anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro. Domani a Nizza si apre la terza conferenza delle Nazioni Unite dedicata proprio agli oceani. Inquinamento da plastica, appetiti sulle risorse nascoste nei fondali, pesca, sfruttamento delle risorse e riscaldamento globale sono i principali rischi a cui sono esposti gli oceani e anche i principali temi in discussione alla conferenza, che durerà fino a venerdì 13. Sentiamo allora Sandro Carniel, un oceanografo.
Gli oceani sono senza dubbio i principali alleati che abbiamo quando si parla di contrasto al riscaldamento globale e al cambiamento climatico, e sono ovviamente anche una sede però di conflitti, di opportunità, ma anche di conflitti a livello economico, geopolitico, in quanto ricoprono i 3/4 del pianeta e, per dirne una, più del 90% del traffico delle merci nel mondo globalizzato si muove attraverso i mari. Però ecco, questi oceani in realtà non sono in grandissima forma. Non è tardi per intervenire, non è troppo tardi per intervenire, però gli oceani stanno assorbendo sì più del 90% del calore in eccesso prodotto dalle attività umane e molta parte della CO2 che emettiamo in atmosfera, però lo fanno a costo di uno sfiancamento che è sempre più evidente, purtroppo. Le conseguenze sono notevolissime: un'acqua sempre più calda, un livello dei mari che si alza, popolazioni di animali e vegetali che soffrono, i coralli che sbiancano e spariscono, un cambio delle correnti che regola poi tutto il clima dei nostri continenti, e questo si porta dietro poi altri figli, altri cugini di queste problematiche: mareggiate in crescita, coste che si erodono, risorse ittiche che vengono sempre più sfruttate. Quindi il mare sì, ci ha sempre protetto finora, sta ancora rallentando i danni peggiori, ma di certo non può farcela da solo per molto tempo.
E in chiusura di questa edizione vi portiamo alla festa di Radio Popolare. La 3 giorni di panel, giochi e intrattenimento musicale termina questa sera dopo aver riscosso grande successo tra adulti e bambini. Collegata in diretta dal parco dell'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini c'è la nostra direttrice Lorenza Ghidini. Buonasera Lorenza, linea a te.
Buonasera Viviana, sì, il grande parco qui inizia a svuotarsi, ci sono ancora però tutte le lucine accese e ancora dal palco grande arriva la musica di Paolo Fresu e Petra Magoni, che ci hanno portato il loro spettacolo Heroes, un tributo a David Bowie. È stato un po' il gran finale di questa edizione di All You Need Is Pop, dove sono venute oltre 10.000 persone ad assistere a quasi 130 eventi, e parliamo naturalmente di musica, incontri, spettacoli, presentazioni di libri, e sono venuti qui tantissimi ospiti, dal sindaco Sala ad Ascanio Celestini, da due ospiti palestinesi che siamo riusciti a far venire fino a qua alla nostra festa dalla Cisgiordania e dalla Striscia di Gaza a raccontare davanti a un pubblico immensamente commosso quella che è la tragedia del loro popolo che stanno vivendo da quando è iniziata questa guerra, fino a un dissidente russo fondatore dell'associazione Memorial che è stato insignito del premio Nobel per la pace 2 anni fa. Qui appunto c'è un clima ancora di festa, di gioia, tutti vanno via soddisfatti, devo dire grande soddisfazione anche per noi, perché comunque la festa di Radio Popolare è sempre un momento in cui è bello ritrovarsi, rincontrarsi. L'anno scorso poi, come sapete, la festa non abbiamo potuto farla e quindi è stato doppiamente bello ritrovare insomma il nostro pubblico, la nostra comunità per questa edizione della festa. A te la linea, Viviana.
Grazie Lorenza, grazie ancora, e dunque questo quanto il punto di questa 3 giorni della festa di Radio Popolare. Prima di salutarvi, le ultime dal mondo dello sport, a partire dal tennis. Al Roland Garros di Parigi, Carlos Alcaraz si conferma la bestia nera di Jannik Sinner. Lo spagnolo la spunta alla fine di un match equilibratissimo in cui l'azzurro si è aggiudicato i primi 2 set, sbagliando molto nel terzo e combattendo punto su punto nel quarto e nel quinto. Addirittura 5 ore e 30 di gioco per i primi 2 tennisti al mondo che ribadiscono una volta in più di essere gli uomini da battere. Le splendide Jasmine Paolini e Sara Errani bissano invece il successo olimpico dello scorso anno, confermandosi regine di Parigi. Le azzurre alzano il trofeo sulla terra rossa vincendo 2-1 contro il duo Krunic e Danilina. Per loro è il primo slam in coppia. Sul fronte motori, Marc Marquez prosegue la sua marcia trionfale aggiudicandosi anche il Gran Premio di Aragon. Subito dietro di lui il fratello Alex e Francesco Bagnaia, protagonista di una grandissima gara dopo il 12° posto di ieri in sprint race. Infine, pagina calcistica. Luciano Spalletti infatti lascia la guida della nazionale. Per l'allenatore toscano è arrivato l'esonero dopo l'umiliante 3-0 subito dall'Italia a Oslo contro la Norvegia. Il primo nome per la sua sostituzione sulla panchina azzurra è quello di Claudio Ranieri, ormai esperto di imprese impossibili dopo l'ultima stagione al comando della Roma e la salvezza del Cagliari dello scorso anno. Da capire se il tecnico di testaccio sarà disponibile a dire di sì a una possibile chiamata della nazionale, visto che ha dato il suo addio al calcio allenato solo 2 settimane fa. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.